Newsline Sera.
Ore 18.46, un ben trovati da Sandra Salvato e dalla redazione regionale di Controradio per quest'ultimo appuntamento con l'informazione. Dicevamo del maltempo, una Toscana veramente bersaglio di forti piogge, ma ci facciamo raccontare tutto e ci facciamo fare un punto dalla nostra Chiara Brilli che abbiamo in diretta. Buonasera Chiara.
Buonasera Sandra, daremo aggiornamenti in tempo reale, ma il quadro della situazione innanzitutto. Pisa e Livorno tra i territori più colpiti dalle piogge che insistono da stamani, ma anche il Pistoiese. In particolare recuperate due persone intrappolate oggi all'interno delle proprie auto sotto due diversi cavalcavia della Firenze Mare, uno a Montecatini Terme e uno a Buggiano. Nel frattempo il Brana ad Agliana è al terzo livello con il sistema di protezione civile a presidio lungo il tratto interessato. Sempre nel Pistoiese in calo al secondo Lombrone a Ponte Lungo e a Ponte alle Vanne, mentre al primo livello a Poggio a Caiano. Lo Stella Quarrata è al secondo livello, in calo il Reno a Pracchia, sopra il primo livello, al primo livello anche il Bisenzio e il Fosso Reale a Campi. Nessuna criticità lungo l'asta dell'Arno. Questo per quanto riguarda i fiumi. Sul fronte trasporti, Autolinee Toscane dice che a causa del maltempo si sarebbero registrate varie frane nel Pistoiese, soprattutto in Appennino, con disagi alla circolazione e interruzione del servizio a Pracchia e Popiglio. Nel primo pomeriggio, a causa di un allagamento di sottopassi, tutte le corse scolastiche in servizio nella provincia pistoiese hanno subito poi forti rallentamenti e ritardi. Per lo stesso motivo un bus che faceva servizio sulla 78 del Bottegone si è dovuto fermare ed è rimasto bloccato, senza però passeggeri a bordo. A Livorno la situazione più critica, fanno sapere dalla provincia, è sulle provinciali 854, dove un enorme allagamento avrebbe interrotto la strada all'altezza dell'acquedotto Lorenese. Nel frattempo è arrivata dalla Protezione Civile l'ultima relazione su Livorno e sulla Gorgona. Continuano a considerare la situazione in codice giallo prolungato fino alla mezzanotte. Un'ultima ora ci dice che il comune di Livorno comunica che è stato riaperto il tunnel di Montenero. Restano ancora chiuse via Firenze entrambi i sensi di marcia, il sottopasso Apparizione in direzione sud e Tre Ponti, tunnel di Montenero aperto invece in entrambi i sensi di marcia. Un ultimo aggiornamento anche dalla Betone, perché la statale 12 e del Brennero nel comune di San Marcello a Piteglio è stata riaperta, è quanto annunciato da ANAS in una nota. Per quanto riguarda Pisa, il temporale ha investito il centro cittadino fino alla Torre Pendente, Piazza dei Miracoli. In alcuni casi l'acqua ha raggiunto le caviglie dei pedoni, dei turisti, ha allagato anche alcuni scantinati e allagamenti anche in aule ed edifici dei poli universitari. Concludo con la provincia di Massa Carrara, abbondanti precipitazioni soprattutto in Lunigiana, dove a partire dalla tarda serata di mercoledì sono caduti oltre 200 mm di pioggia a Filattiera e 154 a Mulazzo. Questo il quadro fino ad ora. Aggiornamenti sui nostri canali crossmediali. A te la linea.
Grazie mille a Chiara Brilli, e un'ultima anch'io notizia ve la do per quanto riguarda il codice che si sta protraendo ovviamente fino alla mezzanotte di domani. In particolare ci dice la perturbazione atlantica si sta spostando verso sud e porterà dalle prime ore di domani temporali anche il sud dello Stivale, in particolare sulla Calabria, specialmente sui settori ionici, e sono previsti a quelle latitudini rovesci di forte intensità. Quello che ci interessa è che in particolare la Toscana resta, rispetto magari alla Calabria dove c'è un'allerta arancione, in codice giallo per buona parte dei territori. E poi un'altra notizia che arriva da Livorno, che ci parla invece di un guasto improvviso alla rete idrica nella zona di Antignano, che è un quartiere a sud della città labronica, che ha creato disagi ai residenti rimasti a secco, quindi o troppa acqua o per niente. Queste sono le due facce di questa giornata veramente paradossale. La ASA, che è l'azienda cittadina di servizio idrico, ha attivato un servizio di autobotte in via del Littorale per assicurare l'approvvigionamento di acqua agli abitanti della zona. Dicevamo con le anticipazioni che è una medaglia che ha due facce, purtroppo una medaglia fragile che presenta il conto sia sul piano dell'acqua che sul piano degli incendi, e sono stati ben 15 quelli che hanno interessato l'area degli stagni della piana fiorentina del Pratese da giugno ad oggi, un'escalation di episodi a cerchi concentrici intorno al podere La Querciola, che è un'area protetta gestita dal circolo Legambiente di Sesto Fiorentino, ed ammonta a oltre 20 ettari la superficie incendiata, 3 i capanni andati completamente distrutti, senza contare poi i danni arrecati alla flora e alla fauna locale. Il presidente di Legambiente Toscana e il presidente anche di Legambiente di Sesto hanno sporto denuncia verso ignoti. Siamo andati allora a vedere che cosa sta succedendo al Parco della Piana di Sesto e racconto con le voci di Stefano Mattii, presidente di Legambiente Sesto, e Beatrice Corsi, assessora all'ambiente del Comune di Sesto. Sono a cura di Raffaele Palumbo.
È successo che da giugno sono stati fatti 15 incendi che all'inizio hanno interessato i campi attigui e poi dopo hanno preso di mira il Parco della Piana Osi da Querciola, dove è stato distrutto con l'incendio del 10 di agosto metà parco e un capanno, mentre attualmente l'11 di ottobre e il 21 ottobre sono entrati nel parco e hanno distrutto altri 2 capanni, e questo ci fa molto arrabbiare. Speriamo che questi incendi non ci siano più, e noi comunque non ci faremo intimorire e porteremo avanti la ricostruzione dei capanni per far arrivare ancora più gente a vedere l'Osi, il podere della Querciola, Osi e Parco della Piana.
Sulle motivazioni non sappiamo niente, gli inquirenti stanno indagando, come si suol dire in questi casi, a 360 gradi.
Sì. Non escluso nessuna pista, stanno indagando a 360 gradi e cercando informazioni, e speriamo che portino a qualche risultato.
Assessore, raccontiamo una cosa importante, cioè noi qui siamo in un posto che è gestito da Legambiente, ma qui siamo sul territorio comunale, sul territorio pubblico.
Esatto, questo è tutto un parco pubblico che viene gestito da Legambiente ormai da decenni, con una convenzione cui noi teniamo molto, e ringrazio in questa occasione le volontarie e i volontari di Legambiente che quotidianamente si prendono cura di questo scrigno di biodiversità in mezzo a un'area fortemente urbanizzata, un vuoto che vuoto non è perché è pieno di animali, piante rare, anche luogo appunto di migrazione di uccelli, quindi per noi è assolutamente un'area preziosa da preservare. E ringrazio anche Stefano Mattii che con passione sta seguendo purtroppo anche insomma queste ultime vicende, organizzando la ricostruzione dei capanni. Alcuni erano tra l'altro quasi nuovi, inaugurati da poco, quindi assolutamente ci tocca tutti e tutte, prima di tutto come cittadini e cittadine di Sesto, oltre che ovviamente come amministratori.
Noi abbiamo detto il Parco della Piana, ma rischiamo di essere fraintesi, diciamo così, di esprimerci male, diciamo meglio, perché il Parco della Piana propriamente detto è quello qualche modo di là da venire, è quello di cui si discute da più di 10 anni, è quello che trova tante avversità, è un parco che dovrebbe coinvolgere la bellezza di 8 comuni, cioè una cosa enorme.
Sono stati fatti degli studi importanti anche da parte dell'università, sono state raccolte le adesioni di tante associazioni, oltre 40 associazioni che hanno firmato un patto proprio qualche mese fa, a settembre, e quindi tante persone che credono in uno sviluppo naturale di quest'area.
Qui è mai successo quello che sta accadendo in questi ultimi mesi? Cioè ci sono dei precedenti oppure una cosa inedita?
Qualche incendio ogni tanto negli anni precedenti c'è stato, ma non così frequente, magari era un episodio o 2 all'anno, un paio di episodi all'anno. Qui invece si parla proprio sistematicamente di incendi che abbracciano un'area di un raggio di circa 500 metri, 1 chilometro al massimo, tutti concentrati in questo pezzettino di di Serra.
Naturalmente la domanda che ci facciamo è: chi sono i nemici di un progetto che non è un progetto sviluppista, un progetto di cementificazione?
Ci sono delle indagini in corso. Noi come amministrazione abbiamo chiesto circa una settimana fa l'apertura di un COSCA alla prefettura, stiamo in attesa appunto della convocazione, però ecco, chiediamo serratamente di intensificare i controlli su quest'area, però ecco, più di questo io non mi sento.
No, è chiaro, però è interessante il fatto che voi abbiate come comune di Sesto Fiorentino chiesto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblici, anche per interventi, telecamere, maggiori controlli, insomma, per fare qualcosa di concreto.
Certo, assolutamente, per noi questa è un'area strategica, è un luogo che può essere fruito da tutti e da tutte a un passo davvero dalla città. Ci sono coltivazioni importanti, oltre a ovviamente alla zona della Querciola, che è un patrimonio inestimabile per tutta l'area della Piana Fiorentina, non solo per il comune di Sesto Fiorentino, ma ci sono anche coltivazioni importanti, biologiche. Sembra impossibile, abbiamo l'autostrada da una parte, l'aeroporto dall'altra, però davvero qui troviamo coltivazioni di grani antichi, troviamo davvero agricoltori che provano, nonostante il mondo gli sia totalmente avverso, a contribuire al benessere di tutta un'area.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E andiamo avanti con la cronaca. Si stanno protraendo da questo pomeriggio le ricerche almeno di una delle due persone, presumibilmente immigrati illegali, che si sono tuffati in mare intorno alle 13.30 dalla nave danese Roro Cargo Stena Shipper, proveniente dall'Africa, che fa servizio con la Tunisia. Era attraccata dalle 7 di stamattina alla calata Bengasi. Sul posto, nella zona di mare tra il bacino di evoluzione e il canale industriale del porto, stanno effettuando appunto le ricerche di uno dei due scomparsi, perché purtroppo una notizia poi è giunta nel corso del pomeriggio aggiornando la cronaca e dicendoci appunto che uno degli uomini era stato ritrovato deceduto. E ci sono motovedette, mezzi del reparto navale dei Vigili del Fuoco ancora all'opera, insomma stanno operando in questa area particolarmente complicata dato il tempo, ma dato anche insomma il fondale molto limaccioso, pieno di detriti, rami, a causa delle forti piogge che si sono abbattute, si diceva, sulla città da stamattina. E poi in quella zona di mare c'è un fondale di oltre 15 metri, quindi c'è molta corrente che porta a largo verso la diga foranea, per cui ancora le ricerche andranno avanti per molto tempo. Nel frattempo è stato interrotto il transito navale, fermata l'uscita dalla Darsena Toscana della MSC Agadir, mentre la nave Econapoli, che era in corso di manovra, è stata dirottata all'accosto sotto la torre del Marzocco per evitare proprio di farla transitare in quest'area interessata dalle ricerche. A proposito di ricerche, c'è anche quella nei confronti insomma della donna, della giovane scomparsa. Qualunque sia la tua volontà, a noi va bene, facci sapere come stai, non ti chiediamo di fare ciò che magari in questo momento non hai voglia di fare, però comunicacelo. Qualunque sia la tua intenzione, noi l'accettiamo, ma facci sapere come stai. E questo l'appello dei genitori alla figlia Miriam Oliviero, che è scomparsa da martedì dalla sua casa a Monteroni d'Arbia, vicino a Siena. Miriam alla fine si confidava e si fidava, quindi è davvero strano questo silenzio, dicono i genitori della giovane scomparsa, per la quale sono in atto ancora le ricerche. Proseguono e si stanno concentrando sulla visione di filmati, in particolare sulle videocamere di sorveglianza, mentre non c'è traccia del cellulare della giovane, che è stato geolocalizzato dal remoto nella zona di Piazza del Campo a Siena. Di cronaca in cronaca ci spostiamo di nuovo a Firenze, perché assistiamo insomma senza soluzione di continuità a episodi di vandalismo sugli autobus di Autolinee Toscane e anche a molte minacce. In particolare ne è accaduta una a un autista proprio qualche giorno fa, è successo in zona Sorgane al capolinea di un bus. Un uomo a volto coperto, mentre il bus era fermo, schermo, ha rotto alcuni vetri del mezzo, ha minacciato ad alta voce l'autista e ha provato a forzare senza successo la cabina prendendo solo, si fa per dire, il giubbotto del lavoratore. Così sono state chiamate le forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo, insomma ci sono riusciti e hanno verificato che era già noto alle forze dell'ordine. Sentiamo allora Riccardo Tozzi della Filt CGL di Firenze.
Anche ieri sera sempre il solito soggetto ha spaccato un altro vetro nei pressi di Bagnai Rivoli. Ancora dobbiamo avere un attimino chiara la situazione. Ecco, l'aggiornamento dell'ultima ora, questo è un problema anche, diciamo, anche sociale, perché ci si può trovare all'improvviso questi soggetti che magari in preda ad atti di, che ne so, di isterismo, non si sa dovuti da cosa, ecco, possono prendere il sopravvento sull'autobus rendendosi pericolosi non solo per l'autista ma anche per i passeggeri stessi, perché comunque sia sopra l'autobus non ci siamo solo noi ma ci sono anche passeggeri, possono venire in mente donne, bambini, persone anziane che magari sono diciamo più vulnerabili rispetto a persone magari più giovani, per cui la visione del contesto diventa molto 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 pericoloso, come in questo caso in 4-5 giorni questo soggetto ha agito diciamo indisturbatamente per 3 volte. Insomma, non è una situazione molto, molto bella da vivere.
Prima di aprire la pagina politica c'è proprio un'ultima ora a proposito delle ricerche del migrante disperso che con il sopraggiungere dell'oscurità sono state ovviamente sospese. Si tratta di un migrante tunisino, come si diceva, disperso oggi nel porto di Livorno. Le operazioni coordinate da Capitaneria e Questura riprenderanno domani mattina. Dicevamo la pagina politica, la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Toscana si terrà il 10 novembre, sarà presieduta dal consigliere anziano e si aprirà con l'elezione del presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione, al termine della proclamazione ufficiale degli eletti. Giani ha annunciato anche che nella stessa data, cioè quella del 10 novembre, comunicherà i nomi dei componenti della nuova giunta regionale, così mentre Antonella Bundu, toscana rossa, rimane esclusa. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Proclamato ufficialmente il nuovo Consiglio regionale, stabilito il calendario per la prima seduta e la comunicazione dei nomi che entreranno a far parte della nuova giunta. Convocando l'aula il 10 di novembre per l'insediamento e i primi adempimenti, secondo Giani ce la facciamo a programmare per prima di Natale l'approvazione del bilancio, che sarà il primo vero argomento del Consiglio. Per il resto nessuna sorpresa, compresa l'esclusione di Antonella Bundu, la lista Toscana Rossa è rimasta sotto il quorum e nonostante i 72.000 voti nessun consigliere è stato eletto. Bundu ha annunciato, forte di una sentenza su un caso analogo in Veneto, che presenterà il ricorso al TAR. Nel frattempo continua il toto giunta, in primis per quanto riguarda l'assessorato alla sanità, che gestisce 8 miliardi di euro del bilancio, veti contro l'assessore uscente Bezzini, richiesta di un tecnico, acque molto agitate nel PD per quello che è un assessorato strategico. Monia Mogni, Aria Schlein, Leonardo Marra, Saria Riformisti potrebbero essere riconfermati, così come Alessandra Nardini. Complicate le vicende anche dentro AVS, dove i Verdi hanno 2 dei 3 eletti e vorrebbero dire la loro a proposito dell'assessorato da esprimere con Sinistra Italiana. Però sul piede di guerra, sul versante di Casa Riformista, Stefania Saccardi, assessore e vicepresidente uscente di Italia Viva, non vedrebbe di buon occhio Cristina Manetti alla cultura, mentre Renzi aspetta ancora a pronunciarsi. Acque agitate, come comunque normale che sia in questa fase di negoziato permanente, anche nel Movimento 5 Stelle, dove a entrare in giunta potrebbe essere la coordinatrice regionale Irene Galletti o il fiorentino Rossi Romanelli.
E come diceva il nostro Raffaele Palumbo, c'è anche il discorso, no, dell'esclusione di Antonella Bundu. A questo proposito Giani dice: la situazione di possibili ricorsi, che sono del resto anche molto frequenti, non inficia l'iter che ci siamo dati e dunque non c'è nessun motivo per poter sospendere un iter che a questo punto è legittimato dall'atto della Corte d'Appello, ma se si richiede la sospensiva noi ci atterremo alle disposizioni del TAR. E poi ha precisato che la sospensiva è chiesta protesta, secondo il diritto amministrativo, sulla base del fumus boni iuris, ovvero di una generica considerazione del pericolo di danni. In questo caso non vedo pericolo di danni, aggiunto, al contrario, se noi sospendiamo i lavori del Consiglio ci troviamo a non poter approvare il bilancio e quindi procedere con un documento grave nei confronti della vita dell'organo democratico. Possiamo ragionevolmente pensare che il 2028 sia l'anno in cui quest'opera, ossia il tunnel di Firenze dedicato ai treni TAV e la nuova stazione Belfiore, si completi. L'ha spiegato proprio Gianni stamani nel corso di uno sopralluogo organizzato in via circondaria nel cantiere della cosiddetta stazione Foster, ormai la conoscete perché se ne parla da moltissimo tempo, dal nome dell'architetto che l'ha concepita. Il governatore tuttavia non si è limitato a questo, ma ha tratteggiato anche una serie di funzioni che riguarderanno la strategia urbana di quel quartiere a Firenze, anticipando che sul tema scriverà una lettera per stimolare la sindaca Sara Funaro. Lo ha seguito per noi Giorgio Bernardini.
L'alta velocità sotterranea è una rivoluzione per Firenze, quindi sotto tre aspetti: da un punto di vista urbanistico, perché la stazione si sposta verso il nord-ovest fiorentino, verso la Firenze della laboriosità, quella del centro direzionale di Novoli, quella della frequentazione di luoghi raggiungibili con l'auto e conseguentemente tutti i quartieri che qua vi sono, da Rifredi a quello che è Castello e tutta l'area più prossima all'autostrada, sia da un punto di vista della capacità del trasporto pubblico di far fronte alla domanda che vi è a Firenze. Questa stazione sarà l'opera più moderna, infatti qualcuno invece che stazione Belfiore, come il nome proprio, la chiama stazione Foster dal nome del progettista, ma sarà una riorganizzazione urbanistica anche di quest'area. Tanto per fare un esempio, io vedo la necessità nell'area di superficie di costruire un palazzetto dello sport, del resto qui è nata l'Olimpia Volley, ma vedo anche la necessità di riqualificare quello che è il Palazzo dell'Orologio, che può essere diventare il centro civico della parte più abitata di Firenze, il quartiere 5, il quartiere di Rifredi. Ma poi vedo la possibilità di costruire una bella struttura sanitaria in modo da fare qui una casa di comunità a servizio di quest'area così densamente popolata. Vedo insomma dare un senso di maggior decentramento a certe funzioni.
Dopo oltre 140 anni a Firenze va in pensione il cavalca ferrovia del Ponte Alpino, che verrà demolito e ricostruito. Come dunque se non bastassero i cantieri in città, presto, come vedete, se ne aggiungerà un altro. Il cantiere, in accordo tra RFI e Palazzo Vecchio, sarà in quattro fasi, con partenza a gennaio per la realizzazione della passerella pedonale provvisoria, chiusura al traffico per un paio di giorni, mentre il varo del nuovo è previsto per settembre 2026, con chiusura al traffico stradale per circa 100 giorni nel corso dell'estate. Questa la fase più delicata, dove sarà al lavoro una gru speciale, pensate, da 2000 tonnellate, per rimuovere il vecchio ponte e posizionare il nuovo, che sarà lungo 32 metri e largo 16, e sarà realizzato in acciaio calcestruzzo. Le attività di cantiere e il cronoprogramma sono stati presentati oggi a Firenze da Gabriele Ticci, che è responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Firenze di RFI, e dall'assessore comunale alla mobilità Andrea Giorgio, insieme al presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi, sentito dal nostro Domenico Guarino.
E mi pare che l'assessore Giorgio e le ferrovie abbiano fatto un ottimo lavoro, ridotto i tempi nel periodo estivo, quindi ci sarà il grosso del lavoro. Penso che meglio non si poteva fare.
È un nesso importante quello di Ponte Alpino, prima si risolve meglio è.
Sicuramente, anche perché ci hanno spiegato che il ponte è arrivato a fine, quindi dopo 140 anni di onorato lavoro adesso va cambiato per davvero, non si può più aspettare.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info, mitaacademy.it, con il sostegno del PNRR.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e in direzione Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Da segnalare anche code sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da Pisa sia verso Roma che verso Bologna. Passiamo sulla Fipi, lì dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 14 novembre, via delle Caldaie rimarrà chiusa tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Mom and Dad don't look so hot, they say say get it.
Rientriamo in studio per parlare di questo tour partito da Prato, un tour nazionale di presentazione dell'Osservatorio Distretto Vedute, che analizza i modi in cui il lavoro e la sua mancanza hanno plasmato i diversi territori del paese. La rivista Senza Filtro ha presentato proprio ieri, in collaborazione con il Centro Pecci, in anteprima nazionale, questo osservatorio, un'indagine che analizza sul piano antropologico, umano, sociale, le varie, le tante criticità dei distretti che per decenni hanno caratterizzato l'economia italiana. Giorgio Bernardini ha intervistato Stefania Zolotti, direttrice della rivista Senza Filtro, l'antropologo e presidente della Fondazione Metastasio Massimo Bressan e anche Luca Toscano dei Sud Cobas.
Molto spesso quando saltano questi distretti saltano dei meccanismi che sono visibili molto tempo prima. L'altra cosa importante da dire è che cos'è una crisi oggi. Noi assistiamo fondamentalmente a crisi finanziarie, quelle che ci vengono raccontate sono crisi finanziarie. Il lavoro purtroppo ha perso la sua dignità e le persone non sono più parte del processo della crisi. Quello che interessa molto spesso è una finanziarizzazione degli immobili. Lo abbiamo visto con SGKN, l'abbiamo visto con la Whirlpool a Napoli, cosa che abbiamo seguito direttamente 4 anni fa. La cosa importante è capire quello che resta sul territorio, capire come si sono ricostruiti poi i meccanismi anche sociali, relazionali, di benessere, di inquinamento, di debito di suolo. Tutto questo tema qua in realtà non viene mai affrontato. Su Prato la cosa che mi ha stupito è che in realtà io ho scoperto esserci una grande connessione tra la cultura pratese e la cultura cinese. Quindi grazie al taglio che Massimo Bersan mi ha consentito di vedere, di avere in questo osservatorio, è un taglio antropologico. Capire quindi anche le connessioni sociali e culturali che molto spesso portano a innescare questi meccanismi che sono sia di crisi, sia di luoghi comuni, e molto spesso ne abbiamo raccontati nell'osservatorio perché ci sono tanti luoghi comuni sulla città, di cose che non si conoscono. Prato è stata raccontata veramente in maniera molto laterale rispetto a quello che solitamente si sa. Prato salta all'occhio sempre perché è la comunità cinese più grande d'Europa, ma in realtà non è conosciuta all'esterno. Abbiamo cercato di scandagliare le dinamiche anche sociali e relazionali, guardando anche i giovani pratesi che cosa fanno, se stanno invertendo una rotta, e sono giovani che non sono più nelle aziende, nelle fabbriche delle famiglie, cominciano a studiare, a integrarsi, a cercare anche l'arte, e non è un caso che siamo al Pecci.
I livelli di natalità delle popolazioni immigrate è ormai analogo a quello della popolazione italiana ed ha avuto un calo incredibile soprattutto nella, diciamo, nella componente cinese, quindi diciamo ci sono comportamenti ormai che riguardano la natalità che coinvolgono tutta la popolazione, italiani e stranieri, quindi esiste un problema di riproduzione della forza lavoro, diciamola brutalmente anche in questo modo, e che non viene più compensato dalla componente straniera. Questo un aspetto. Un altro aspetto importante di questo momento storico, diciamo, dell'area pratese, del distretto e così via, riguarda il fatto che ormai da qualche anno è consolidato il fatto che l'abbigliamento è la prima industria della città, lo era già per lavoratori, lo era per imprese, ma lo è per export, per valore dell'export. Quindi diciamo per valori oggettivi, come dire, tracciati fiscalmente, economicamente. Questo concetto, e qui magari si innesta ancora un argomento culturale, non è così recepito per vari motivi da un lato dall'opinione pubblica e anche dalla politica locale, e questo invece che rimane, diciamo, ancorata a un passato molto importante che peraltro è tuttora vivo, diciamo, se solo pensiamo all'export, Prato ha un export che ammonta a circa 3 miliardi di euro l'anno. 1,100 è abbigliamento, ma 1 miliardo circa è un export del tessile, quindi diciamo è un settore che non è scomparso, tutt'altro.
Però... È una miopia, secondo lei, Presidente, questo? Glielo chiedo se interrompendola. È una miopia oppure è proprio un guardare da un'altra parte rispetto al futuro? Cosa produce questo sguardo non percepito?
C'è un problema nella classe dirigente di questo periodo, cioè, che è anche dovuto al fatto che essendo l'abbigliamento in larga maggioranza condotto da imprenditori di nazionalità cinese, e i residenti cinesi in larghissima parte non votano, quindi non sono così coinvolti nelle dinamiche politiche mentre lo sono fortemente in quelle economiche, esiste, diciamo, questo combinato che crea una situazione di miopia intenzionale.
Noi abbiamo iniziato questa attività in un settore che era in crisi e che è ancora in crisi, che è quello della moda, dell'abbigliamento, e quindi anche questo distretto, eppure contro ogni, diciamo, determinismo, no, a cui siamo formati, questi ultimi anni, grazie agli scioperi e alle lotte, sono stati anni in cui la condizione dei lavoratori è migliorata, cioè siamo abituati a pensare, no, crisi, peggioramento delle condizioni, in realtà non è quello che è accaduto, perché la variabile che ha scombussolato tutto è stata proprio l'emergere di questi lavoratori che non hanno iniziato ad essere sfruttati con l'inizio della crisi, ma almeno 20 anni prima hanno iniziato a essere gli schiavi di questo tipo di economia, e la sindacalizzazione ha portato, siamo forse l'unico distretto che ha quasi raddoppiato i salari nelle condizioni ancora intollerabili di sfruttamento, però io ci tengo sempre a ricordarlo, quando noi abbiamo parlato con i primi lavoratori di questo distretto, quando abbiamo iniziato la nostra presindacalizzazione, le 12 ore al giorno venivano fatte per 800 euro a nero. Oggi questa è una condizione archiviata, la strada è ancora lunga, è ancora lunghissima, però in questo distretto sta succedendo qualcosa di positivo, è un distretto in movimento, è un distretto dove i lavoratori sono in movimento, e forse noi ne siamo convinti, un futuro migliore lo possono scrivere i lavoratori, e crediamo che lo scriveranno.
Il Comune di Firenze ha emesso ieri un'ordinanza per sospendere i lavori all'ex convitto della Calza in Porta Romana, contestando alla proprietà un cambio d'uso non permesso e non concordato da direzionale a ricettivo. Nella struttura è prevista la realizzazione di un spa con annessa foresteria, ma sui portali online compare sostanzialmente come un normale albergo, cosa che non è permessa. Oggi ulteriori controlli dei vigili urbani, intanto l'inaugurazione ufficiale della struttura, che è prevista per il 13 novembre, è a forte rischio. Polemiche anche sulle due palazzine che si stanno realizzando nell'area dell'ex ospedale militare San Gallo, in particolare nel servizio di Domenico Guarino.
Questione di sottigliezze o di sostanza, non può essere un resort ma una foresteria sì. Non si può prenotare online per il pernottamento, ma se decidi di rimanere a dormire dopo la spa lo puoi fare, e puoi anche consumare i pasti nel ristorante interno. La storia è l'ex convitto della Calza a Firenze, di proprietà dell'arcidiocesi, poi passata al demanio, poi alla cassa depositi e prestiti prestiti e poi ad un privato, è quantomai emblematica della difficoltà di contenere l'esorbitante uso ed abuso turistico di Firenze, territorio quantomai ambito dagli investitori di mezzo mondo, tanto che mentre in Porta Romana il comune sguinzaglia i vigili che bloccano l'attività di reclutamento dei clienti per la struttura ricettiva in quanto non permesso sulla base dei regolamenti urbanistici, dall'altro lato in via San Gallo, nell'ecoedale militare, gli investitori della Liegre Hospitality Venture Limited, un gruppo di investitori basato a Singapore, stanno realizzando due palazzine dall'altezza di 23 metri ciascuno, ovvero 15 metri più alte dei fabbricati circonvicini distanti appena 7 metri, che così rischiano letteralmente di non vedere più la luce del sole, sequestrata, è proprio il caso di dirlo, da appartamenti in vendita a 20.000 euro al metro quadro. Nell'ex convitto invece alla Domus Rex gli viene contestato un cambio di destinazione d'uso non autorizzato da direzionale al ricettivo. Sottigliezze o questione di sostanza? Ciascuno legittimamente può farsi la propria idea.
Maratona Cinebrividi, speciale Halloween alla Centropec di Prato. Venerdì 31 ottobre una maratona cinematografica che attraversa il cinema del fantastico contemporaneo e i suoi riferimenti più significativi. Alle 17 Bring It Back di Danny e Michael Philippou. Alle 19 The Ugly Step Sister di Emily Blickfeld. Alle 21 Al progredire della notte di Davide Montecchi alla presenza del regista. Alle 24 The Badaduk di Jennifer Kent. Ingresso con biglietto cinema. Info centropecci.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il sabato alle 13.30 tutta rumba e il mercoledì alle 21.30 tutta rumba night. Back to the Future con l'inimitabile Alias DJ su Controradio. Controradio Newsline Sera. La storia.
Ed eccoci qui con la nostra storia, una storia di sopravvivenza e colpa nel cuore del Novecento. E per farcela raccontare ci colleghiamo subito con Sandro Mabellini. Buonasera.
Buonasera.
Allora, buonasera Sandro, mi fa molto piacere aprire questa pagina della cultura perché, insomma, Sandro Mabellini è un regista teatrale ed è regista di questo spettacolo, di questa pièce che andrà in scena stasera, proprio tra poche ore, al Teatro delle Arti, alla Strassegna, si intitola L'assaggiatrice di Hitler, che, come molti immagino sapranno, arriva dal romanzo di Rosella Postorino, che è un libro che, insomma, è stato graditissimo dal pubblico, ha vinto anche il premio Campiello, se non erro, il Prix Jean Monnet nel 2019. Ecco. E dunque questa è la trasposizione teatrale che racconta la vicenda di queste donne costrette ad assaggiare i pasti di Hitler per verificarne l'eventuale avvelenamento. Insomma, questo ci riporta un po' a una pratica in uso dai tempi che furono con eunuchi, fidati consiglieri, topi addirittura usati, no, che dagli imperatori, dai dittatori di ieri e di oggi, proprio per non essere avvelenati a tavola. Allora, io vorrei sapere, per chi ha amato il libro della Postorino, intanto penso che questo sia un appuntamento imperdibile. E, volevo capire se questa storia, per come l'abbiamo conosciuta attraverso la cronaca letteraria, la cronaca prima e la letteratura dopo, viene portata in scena così com'è, oppure se ci sono stati, come dire, degli adattamenti.
Allora, a partire dal romanzo di Rosella, anche il romanzo è un processo di finzione, nel senso che Rosella aveva scoperto questa storia della saggiatrice per caso da un trafiletto di giornale. Nel momento in cui era riuscita a contattare questa Margot Wall, che era l'ultima saggiatrice rimasta viva, purtroppo la saggiatrice che nel frattempo aveva 100 anni, nel momento in cui Rosella stava per andare a parlarci, questa signora è morta di anzianità semplicemente, e quindi Rosella si è trovata di fronte ai brandelli di questa storia, però non poter indagare fino a fondo come era andata la storia reale. Quindi il processo che lei ha fatto nella scrittura è di immettersi in questa storia. Infatti la protagonista si chiama Rosa Rosa Sauer, perché è il nome di battesimo di Rosella Postorino, Rosa, e quindi si è immaginata se stessa in quanto essere umano come si sarebbe comportata di fronte a quel momento storico se lei fosse stata una saggiatrice di Hitler. E quindi trovo molto interessante il punto di vista, e il tentativo della messa in scena va in questa direzione. Tutto passa attraverso il corpo e i sensi della protagonista e il suo modo di percepire la realtà fuori da sé. Quindi, di fronte a quella situazione data, una donna di un ceto medio-basso che viene assoldata forzosamente da Hitler per assaggiare i suicidi, viene pagata molto bene per questo. Cosa fa? Di fronte a quella situazione accetta di farlo, di non farlo, nel suo caso accetta, anche perché non aveva molta scelta, e, però tutto quello che accade sia nel romanzo che nello spettacolo, secondo me, è non dare per scontato nulla. Cioè, di fronte a una storia in cui ci troviamo di fronte a un contesto che è il nazismo, l'SS, una situazione di costrizione, però il racconto di Rosella e anche il racconto dello spettacolo, perché cerca di essere fedele allo spirito di Rosella, è un racconto anche di un desiderio, cioè un desiderio del cibo, il desiderio, l'apice del racconto è questo rapporto d'amore che si crea tra Rosa e una SS nazista. Cioè, in realtà, di fronte a una situazione di costrizione, gli esseri umani reagiscono in modi anche impensabili. Cioè,
trovano anche forze sopite, forse, o comunque trovano la forza.
Sì, anche come dice Rosella, per un desiderio di sopravvivenza.
Certo.
Tutti noi esseri umani, di fronte a situazioni estreme, se ci troviamo a viverle o ci troveremmo a viverle, le nostre reazioni tenderebbero a garantire la nostra sopravvivenza.
Senta, quindi, no, è interessantissimo questo, in effetti è così, impariamo cose di noi stessi proprio quando siamo sotto pressione, magari.
Esatto.
Una domanda all'atere, non so, cos'è per lei il veleno di questi tempi, no? Insomma, glielo chiedo perché lo possiamo un po' considerare a vari livelli, insomma, nella politica, nei rapporti interpersonali. Quanto rischiamo di avvelenarci davvero ogni giorno, e se in questo caso la parola teatrale, di cui lei, insomma, è un depositario importante, può rimanere una cura?
Secondo me lo può rimanere se non è anche il linguaggio teatrale non è diciamo, non si appoggia su una retorica, su dei falsi sentimenti o su cose facilmente riconoscibili. Cioè, anche il linguaggio teatrale, secondo me, deve interrogarsi su cos'è realmente l'essere umano, perché spesso magari l'arte trova delle vie di fuga e diventa banale, consolatoria, moralista. Poi, rispetto a una storia del genere, nazismo, nazisti uguale cattivoni, allora noi siamo i buoni perché non siamo nazisti, è molto facile raccontare le cose in questo modo ed avere un consenso. Invece, secondo me, se uno si mette da un punto di vista dell'umano, allora ogni essere umano, ciascuno di noi, è in qualche modo, può essere potenzialmente colluso con una dittatura. Se un domani avremo in Italia una dittatura, ciascuno di noi potrà essere colluso con questa dittatura, quindi certo, è inutile dirsi buoni se non si fa un percorso di attraversamento di conoscenza rispetto a quello che potremmo essere.
E di consapevolezza, certo, assolutamente, di presa di coscienza anche di quello che siamo noi di fronte ai casi della storia. Allora ricordo e ringrazio intanto il nostro Sandro Mabellini, e ricordo che, insomma, va in scena proprio stasera La saggiatrice di Hitler al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Ecco, appunto, il nostro stacco ci avvisava che siamo proprio arrivati alle previsioni del tempo. Sono residue le precipitazioni tra la notte e la mattina, in particolare sulle zone occidentali, poi miglioramento con attenuazione della nuvolosità, i venti saranno moderati di scirocco sulla costa e in arcipelago deboli altrove, mari fino a mossi, le temperature stazionarie, lieve diminuzioni, le minime, massime in aumento. È tutto per questa sera alle 19:28, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che stasera c'è un'altra serata all'insegna del Rock Contest, per cui tutti sintonizzati, e ci ritroviamo con l'informazione puntuale domani alle 8. Grazie, buona serata da Sandra Salvato.